Andiamo quindi a parlare di War on Migrants e la guerra alle persone migranti. Va sempre letta anche nella sua dimensione di guerra contro le persone povere che devono restare all'interno delle proprie nicchie gerarchiche nella fabbrica globale. Nella prima diretta che andremo ad approntare con Yasha Maccanico di Statewatch, cercheremo di approfondire alcuni aspetti che riguardano gli assetti strategici, diciamo tecnologico-strategici, che la Fortezza Europa sta attivando, nello specifico attraverso un suo strumento, l'Accademia Europea di Polizia CEPOL, che, come avevamo già raccontato in passato, sta organizzando corsi di formazione in paesi terzi, esterni all'Unione Europea, considerati interessanti sul fronte della War on Migrants e della cyberguerra. Quindi, in compagnia di Lorenzo D'Agostino, affronteremo invece il tema emerso soprattutto con il Consiglio dei Ministri tenutosi a Cutro, il decreto migranti, quindi il potenziale delle leggi di guerra che stanno venendo implementate. Intanto, come rapida introduzione a questa prima parte sugli assetti internazionali e la formazione, per comprendere la rilevanza appunto della formazione repressivo-militare sorvegliante nella costruzione delle alleanze, delle egemonie, prendiamo ad esempio i programmi degli altri due macro attori in campo, ovvero Stati Uniti e Cina. Partendo dagli Stati Uniti, i principali programmi attivati sono la SFA, Security Force Assistance, IMET, International Military Education and Training, e ILEA, International Law Enforcement Academy. Partendo dal primo, SFA, è un programma di addestramento e consulenza di reparti militari, di forze di polizia, di strutture di intelligence, programma attivo in questa fase soprattutto all'interno del continente africano, di fatto un modo per intervenire nello scacchiere, senza, o almeno limitando il proprio intervento diretto e al contempo plasmando le strutture, con un costo infinitamente più ridotto rispetto alla presenza di grossi contingenti militari. Quindi SFA, il Security Force Assistance, si occupa di addestramento e consulenza di apparato militare, apparato sorvegliante, apparato di polizia. IMET, appunto International Military Education and Training, svolge una funzione simile ma con un focus specifico sull'addestramento operativo, e quindi sull'integrazione di tecnologie militari, ad esempio promuovendo il cosiddetto concetto di interoperabilità tra sistemi, e questo ritorna in modo prepotente anche nei programmi di CEPOL, nello specifico. IMET si occupa più dell'utilizzo, per esempio, di munizionamento compatibile, ma anche di protocolli di comunicazione, quindi dai sistemi d'arma ai sistemi informatici. E ovviamente è un programma di anche attrazione verso una sfera di influenza, come tutti questi programmi sono fondamentali per l'attrazione verso sfere di influenza non solo più politiche, ma anche di influenza economica rispetto, per esempio, alla vendita e alla costruzione di una dipendenza da forniture militari. Il programma più simile, in un certo senso, a quelli europei di CEPOL, di cui parleremo tra pochissimo con Statewatch, è quello delle cosiddette International Law Enforcement Academies, quindi strutture formative del governo americano, molto attive per esempio in Sud America sul fronte della War on Drugs. Ma arriviamo rapidamente alla Cina, visto che nelle scorse settimane Beijing ha annunciato un programma di addestramento per formare 5.000 membri delle forze di sicurezza nei cosiddetti paesi in via di sviluppo. Piattaforme internazionali a guida cinese per contrastare terrorismo, per lavorare sul settore della cybersicurezza, della biosicurezza e delle tecnologie emergenti. Quindi, insomma, un quadro di tentativo di egemonizzazione abbastanza complesso, e onnicomprensivo. All'interno del programma Global Security Initiative, con diramazioni tanto in Africa quanto in Sud America, il governo cinese sta puntando a integrare all'interno della propria sfera di influenza fenomeni che vanno dallo sviluppo economico al tecnocolonialismo, all'infrastrutturazione digitale, ai programmi di sicurezza. E tra l'altro l'accento posto sulla biosicurezza rimanda a un'altra dimensione molto importante nella programmazione del proprio ruolo dominante sul piano tecnologico a livello globale, visto che, come tra l'altro raccontato in un approfondimento di oramai qualche mese fa in compagnia di Fabrizia Candido di China Files sulla sorveglianza genetica in Cina, si è aggiunto anche un recentissimo articolo sul Financial Times di pochi giorni fa che ha collegato i programmi di campionamento genetico di massa operati sulla propria popolazione dal governo cinese con la volontà di primeggiare nell'ambito della biologia di sintesi, della genomica di sintesi, in un settore all'avanguardia che può avere sbocchi sia sull'ambito farmacologico sia ovviamente su quello militare. Quindi dalle prodotti farmaceutici di design sartoriale in base ai profili genetici degli utenti a quello militare, quindi super soldati. Tutto questo per delineare i contorni del ruolo della formazione repressivo-militare fornita, se così si può dire, a paesi terzi come forma di attrazione all'interno del proprio polo geopolitico e geotecnologico. Preannunciato, per approfondire questi argomenti, siamo in diretta con Yasha Maccanico di Statewatch. Ciao, bentornato.
Ciao Francesco, grazie per l'invito.
Ma grazie come sempre a te e a Statewatch per il lavoro importantissimo che portate avanti. Insomma, abbiamo visto a grandi linee programmi equivalenti sostanzialmente a quello di CEPOL, dell'Accademia di Polizia Europea, messi in atto da Stati Uniti e Cina. In che modo ti sembra, per iniziare a prenderla alla larga, in che modo ti sembra che questi programmi recentemente annunciati da CEPOL si inseriscano in una dimensione neocoloniale dell'Unione Europea e su quali fronti specifici ti sembra vadano a interferire?
Sì, è molto importante, perché questo è praticamente la questione dell'esternalizzazione delle politiche di giustizia e affari interni. E praticamente in teoria dovrebbe essere un po' un ossimoro la proiezione esterna delle politiche di sicurezza interna. Invece è diventata una parte sempre più concreta degli sforzi che stanno mettendo in campo sia gli Stati membri che l'Unione Europea stessa, e in particolare si nota attraverso l'esternalizzazione delle politiche di immigrazione, che stanno portando a un rafforzamento veramente notevole delle forze dell'ordine nei paesi terzi, però senza un'adeguata considerazione del modo in cui operano alcuni governi e regimi e delle ricadute che questo può avere sulle società civili. Quindi per combattere l'immigrazione, che poi sempre di più si nomina insieme alla criminalità organizzata, in particolare i trafficanti, e anche all'antiterrorismo, praticamente c'è un tentativo di addestrare, di fornire dei corsi di formazione praticamente per rendere più efficaci queste forze dell'ordine nei paesi terzi. E in particolare c'è stato un tentativo, ora c'è un piano d'azione anche per l'addestramento all'uso di tecniche segrete per la forensica e per la sorveglianza delle telecomunicazioni mobili, per migliorare le capacità delle forze di polizia e dei corpi giudiziari di intervenire. E infatti c'è un piano d'azione operativo che è per il partenariato dell'Est per l'uso di queste tecniche in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina, e quindi sono aree dove è molto preoccupante questo sviluppo delle capacità delle forze di polizia interne. E invece nella zona Medio Oriente e Nord Africa, quindi anche paesi come Algeria, Egitto, Marocco, Libia, c'è questa questione dell'addestramento o formazione contro i ciberattacchi. E quindi c'è anche il garante europeo che è intervenuto per dire che appena prima che fossero rilasciati questi due piani, per dire che la Commissione non sta valutando adeguatamente l'impatto sui diritti umani e il sostegno ai governi africani per sviluppare le loro capacità di sorveglianza, spesso per rafforzare i controlli alle frontiere oppure la gestione delle frontiere. E quindi, e poi queste azioni, queste addestramento, formazione contro i ciberattacchi è mirato a vari regimi che sono problematici, dall'Algeria all'Egitto, a Israele, Giordania, Marocco, Libano, Libia, anche l'autorità palestinese o la Tunisia. E quindi c'è questo problema ed è stato rafforzato da un rapporto o una comunicazione che è stata fatta dal relatore speciale dell'ONU, che ha detto che praticamente le strategie antiterroriste stanno avendo un impatto devastante sui diritti attraverso l'uso delle nuove tecnologie. E quindi abbiamo un problema che è abbastanza strutturale e ha a che vedere che col fatto che i paesi europei e l'Unione Europea vogliono rafforzare le loro frontiere e vogliono evitare la possibilità che ci sia un paese che sia un po' troppo indietro, come un weak link, come dicono in inglese, quindi l'anello debole di una catena. E questa idea però ora è passata a tutte le zone circostanti. E quindi questo è un grosso problema per quanto riguarda il rapporto tra gli stati e le popolazioni e le capacità coercitive degli stati in particolare.
Certo, come dicevi tu, il rafforzamento del fronte repressivo interno in qualche modo sembra assumere quasi una dimensione di moneta di scambio all'interno dell'inclusione, all'interno di questi poli geopolitici, geotecnologici. Tra l'altro un altro fattore sostanziale nella costruzione di assetti poi paramilitari, se non militari, nella guerra alle persone migranti riguarda anche l'interoperabilità, che è un altro concetto su cui spesso si sorvola, ma che in qualche modo assume una dimensione di integrazione veramente militare. I due fronti, come citavi, principalmente coinvolti sono quello della guerra alle persone migranti e della cyberguerra, e tra l'altro è abbastanza paradossale il coinvolgimento di Israele, che è il principale fornitore di strumenti di infiltrazione, di data mining, di spionaggio, eccetera, non solo per fornirli agli alleati, ma anche per spiare potenziali alleati, come è emerso con tutti i casi da Pegasus in avanti. Evidentemente l'attenzione a questi due poli di conflitto, da un lato appunto la War on Migrants, dall'altro la cyberguerra, a questi due piani della relazione tra potere e tecnologie che talvolta si avvicinano, se pensiamo per esempio al data mining, alla sottrazione coatta di dati da dispositivi mobili delle persone migranti, o in scala molto più grande alla open source intelligent, o OSINT come vi si riferisce spesso, vediamo come appunto guerra alle persone migranti e cyberguerra in qualche modo collimino sempre di più, si avvicinino sempre di più. E tra l'altro, come avete raccontato anche su State Watch, il ruolo del mondo digitale sta assumendo sempre una maggiore rilevanza nella repressione sia dei flussi migratori sia delle deportazioni.
Esattamente, no? È incredibile, perché ha fatto benissimo a sottolineare la questione dell'interoperabilità, perché comporta anche una questione di un aumento nel volume, nello scambio del volume di dati personali che vengono trasmessi, anche con delle perché le recenti riforme sia di Frontex che di Europol stanno ampliando le possibilità di trasferimenti di dati. E attraverso anche la questione dell'interoperabilità c'è questa idea che i dati raccolti da un'autorità devono essere disponibili a tutte le altre, e questa è una cosa veramente pericolosissima. Allo stesso tempo ci sta questo tentativo di rafforzare le deportazioni e rafforzare l'esternalizzazione anche attraverso l'uso di questi return case management systems con i paesi terzi. E una cosa che abbiamo notato che era particolarmente preoccupante è il fatto che si cominciava a segnalare il fatto che ci sono alcuni paesi non europei che accettano i profili dei social media o i contatti telefonici come prove utili per organizzare i rimpatri. Quindi questa ossessione con i rimpatri sta portando a degli scambi che, passando dalle documentazioni ufficiali o anche le pedine penali, ora si parla, ora si sta parlando anche di provare a organizzare rimpatri attraverso i dati estratti dai social media e i contatti telefonici come prova che una persona realmente viene dal paese dove lo si vuole espellere. E quindi è molto preoccupante all'interno di un quadro di cooperazione sui rimpatri che sempre di più sta contemplando possibilità di punire i paesi terzi per una mancata collaborazione, e già sono state introdotte delle sanzioni contro il Gambia e erano state previste anche col Bangladesh, Iraq e Senegal, però poi non se ne è fatto niente. E quindi questi paesi che sono 13, che accettano a quanto pare i profili social come prove per i rimpatri, sarebbero l'Algeria, Camerun, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, quindi già dai paesi che sto dicendo si può notare quali possono essere le problematiche, quindi Ghana, India, Iran, Kosovo, Libano, Marocco, Pakistan, Sudan e Nigeria. Quindi veramente sono delle situazioni direi problematiche, che si scrivono poi all'interno di tutta un'altra serie di fattori, inclusa la crescita della comunità di intelligence Frontex Africa, che include la creazione di cellule di analisi dei rischi in 8 paesi, che però ne abbiamo parlato qualche settimana fa già qui su Radio Blackout.
Sì, tra l'altro appunto si delineano diversi fenomeni interessanti. Da un lato questa costruzione di poli schierati all'interno di questi campi di conflitto, da un lato, come dicevo prima della diretta, come raccontavo, Stati Uniti e anche Cina stanno investendo molto attraverso la formazione nella costruzione di poli egemonici. In qualche modo si sta costruendo una sorta di NATO europea, mettiamola così, schierata nella cyberguerra, nella guerra alle persone migranti. Dall'altro, un altro elemento che mi veniva in mente rispetto a quanto citavi sono tutti dei programmi di cui abbiamo parlato in più occasioni, quelli per esempio contenuti nei fondi di investimento, nei capitoli di investimento europei, Horizon 2020 e Horizon Europe, per esempio, sia riguardanti i cosiddetti mobile devices, forensic tools, gli strumenti di estrazione di dati dai dispositivi mobili delle persone fermate in frontiera, ma per esempio anche in quest'ultima conferenza stampa che si è tenuta col Consiglio dei Ministri a Cutro, sul luogo di una strage terrificante, abbiamo anche sentito come in qualche modo si citasse il contrasto all'immagine positiva dell'Italia e dell'Europa, l'immagine soprattutto online, e mi viene in mente un programma come Mirror, di contenuto all'interno degli investimenti di Horizon 2020, funzionale a dipingere un'immagine negativa delle migrazioni verso il nord del mondo, verso l'Europa, verso la Fortezza Europa. Anche questo ci restituisce la dimensione di guerra alle persone migranti come guerra alle persone povere, visto che non credo proprio che vogliano apparire poco attraenti verso i capitali sauditi, per esempio. Ma restando su tecnologia e repressione, ti chiederei un'ultima domandona che necessiterebbe sicuramente di più tempo, ovvero come si stanno evolvendo a livello europeo i processi di regolamentazione delle applicazioni di intelligenza artificiale in ambito sorvegliante e repressivo, perché mi sembra che la linea delle eccezioni alle restrizioni previste inizialmente stia cancellando tutte le ipotesi vagamente precauzionali che avevano promosso la regolamentazione stessa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Eh beh sì, esatto, perché ci sono una serie di questioni digitali che sono in discussione e di misure che sono in discussione, ed è molto allarmante, specialmente da parte nostra, che abbiamo lavorato molto su questa tematica per mettere in rilievo i problemi della discriminazione che possono emergere dallo spiegamento sempre più massiccio di soluzioni di intelligenza artificiale, o almeno ciò che viene chiamato intelligenza artificiale, perché non è né particolarmente intelligente né particolarmente artificiale, visto che vengono scelti dei criteri da mettere in rilievo. E c'è stata anche un'inchiesta molto recente da parte di Latas Reports e Wired, che hanno fatto vedere gli usi discriminatori che si possono fare di queste soluzioni, per esempio per provare a spanare chi presuntamente truffa i sistemi dei sussidi, praticamente per dei sussidi sociali. Quindi ci sono delle forti problemi di discriminazione. Abbiamo provato insieme a vari alleati nelle organizzazioni della società civile a mettere in rilievo che ci sono degli usi veramente pericolosi di queste tecnologie potenziali, in particolare per mettere a bando l'uso di soluzioni di presa di decisione automatizzata. E praticamente sembrava che stavamo facendo dei progressi anche attraverso delle alleanze europee come ETRI, una rete europea per i diritti digitali. Però a febbraio abbiamo avuto questa brutta sorpresa della presidenza svedese, che praticamente chiedeva a COSI, che è un comitato permanente per la sicurezza interna del Consiglio, praticamente di monitorare e discutere le questioni, le proposte legali che ci sono attuali, per sottolineare i bisogni per la sicurezza interna di queste politiche digitali e per creare una narrativa positiva sui bisogni per la giustizia e per la sicurezza interna che hanno a che vedere con lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione. E praticamente sembra un tentativo di anticipare un'entrata a gamba tesa praticamente su tutte queste discussioni che ci sono state, nelle quali sembrava che si stava anche riuscendo a provare a stabilire che c'erano dei punti oltre i quali non si dovevano spingere queste tecnologie, o almeno l'autorizzazione all'uso dell'ordine di queste tecnologie, cose come il riconoscimento delle emozioni e altre cose che si stanno provando, il riconoscimento della voce o la messa in linea dei database insieme ai sistemi di sorveglianza urbani praticamente.
Sì, ricordiamo solo che le prime eccezioni erano state proposte per l'apparato militare, per consentire una ricerca al passo con la concorrenza. uno di quei paletti invalicabili che citavi prima, doveva per esempio essere teoricamente il riconoscimento facciale in tempo reale negli spazi pubblici, e adesso vediamo come venga fortemente invece agita una pressione per consentirlo, oltre alle altre cose che citavi.
Esattamente. Sono degli sviluppi preoccupanti, però il problema, questo penso che sia molto significativo, questo tentativo di chiamare in causa il COSI, perché attraverso delle discussioni normali un minimo di avanzamento rispetto al fatto che alcune tecnologie non dovevano essere usate, non dovevano essere usate su scala massiccia, o magari bisogna posticiparne l'uso, e ora c'è un tentativo di creare delle ampie esclusioni per i benefici che possono avere le forze dell'ordine nelle loro missioni, praticamente. Quindi sono delle cose preoccupanti, in particolare il fatto di volere limitare la possibilità di avere queste eccezioni in ambito di sicurezza, però includendo l'immigrazione e l'asilo, perché una delle cose più preoccupanti è la possibilità che delle ampi gruppi di popolazione da alcuni paesi dove non si potrebbe discutere la necessità di accesso alla protezione internazionale, praticamente possono essere squalificati attraverso la loro considerazione come persone che potrebbero essere pericoli per la sicurezza o per l'ordine pubblico, che comporta l'ulteriore problema che il problema per l'ordine pubblico può essere causato non dalle persone stesse, ma dalle reazioni di alcuni gruppi nei paesi o nelle società ospitanti.
E quindi il COSI, appunto questo Comitato per la Sicurezza Interna che citavi, sta cercando di fare pressione per in qualche modo anche esautorare il dibattito all'interno del Parlamento europeo, che viene percepito come minaccioso rispetto alla possibilità di implementare senza ostacoli questa dimensione sorvegliante totalizzante. E come spesso accade, la regolamentazione sfocia poi semplicemente in una normalizzazione. Ma che dire, al di là di ringraziarti e di ringraziare Statewatch per le analisi, per il lavoro enorme di raccolta di informazioni che fate costantemente, speriamo che queste informazioni stimolino anche alla pratica, stimolino anche al contrasto, alla moltiplicazione di queste evoluzioni, quantomeno stimolino l'interesse rispetto a un avanzamento che altrimenti viene veramente molto poco coperto, viene anzi decisamente silenziato dagli apparati di propaganda nazionali. Che dire, Yasha, se non hai altro da aggiungere ci salutiamo.
Grazie mille, l'unica cosa da aggiungere è il fatto che nonostante le gravi implicazioni per i diritti umani in Europa di queste politiche, è una cosa veramente sorprendente, cioè non è sorprendente, però è una cosa che tecnicamente non dovrebbe succedere, questa espansione dell'influenza di Frontex allo stesso tempo in cui all'interno dell'Unione Europea è sul banco degli imputati per le tragedie e le violazioni dei diritti umani che promuove il suo modello.
E anche di Frontex credo parleremo nella prossima diretta in compagnia di Lorenzo D'Agostino. Grazie ancora, Yasha, e a presto.
Grazie mille.
Ciao ciao.
Buona giornata.